Buonasera, state ascoltando Zarathustra, Alberto Maio al microfono, in regia Silvia Fava. 69 indagati, perquisizioni in 16 regioni italiane, 4 persone arrestate, bilancio dell'ultima grande operazione, ma ce ne sono state tantissime negli ultimi tempi, operazione antipedofilia. In particolare, in questo caso si parlava di fabbricazione e scambio di filmati del genere sadism, in cui le vittime, anche molto piccole, venivano stuprate e torturate. Un'altra operazione resa possibile con l'ausilio di un'associazione che si chiama Telefono Arcobaleno, che in proprio controlla, monitora il web e segnala al NIT, il Nucleo Investigativo Telematico, che esegue indagini su questo delicatissimo argomento. Per capire di più delle dimensioni di quello che viene definito pedo business in Italia, in Europa e nel mondo, noi chiediamo aiuto al presidente di questa associazione, Telefono Arcobaleno, che si chiama Giovanni Arena, che ringrazio di essere con noi questa sera.
Grazie a voi.
Allora, dicevamo, il pedo business, che cos'è e che dimensioni ha?
Il pedo business è un turpe mercato, un mercato che si alimenta sulla pelle di migliaia di bambini, e sostanzialmente è la produzione atroce di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di bambini sempre più piccoli, e la vendita e la diffusione attraverso internet su vasta scala della pedopornografia, un fenomeno purtroppo in costante crescita. Negli ultimi 5 anni nel mondo è cresciuto del 150%, è un fenomeno prevalentemente europeo. L'epicentro della pedofilia online è l'Europa, sia sul versante della produzione dei materiali pedopornografici, quindi le vittime sono europee, sia sul versante del commercio e anche, diciamo, dei clienti. Purtroppo il dato italiano è assai preoccupante, perché i clienti negli ultimi 5 anni sono triplicati, un mercato che genera volumi d'affari di miliardi di dollari.
Ecco, come si fa a definire produttore e cliente? Produttore è facilmente immaginabile, viene perseguito con gli strumenti anche della telematica. Il cliente è colui che scarica, colui che acquista, è colui che partecipa a questa diffusione dei materiali che vengono prodotti.
La filiera è molto lunga. Spesse volte colui che acquista poi a sua volta distribuisce e scambia nelle moltissime comunità che ci sono in internet il materiale illegale. Le operazioni di polizia sono sempre più numerose in tutta Europa, le autorità sono impegnatissime su questo fronte. Dove siamo molto deboli è il versante della individuazione delle vittime. Io ricordo che sono oltre 40.000 i bambini che sono finiti in questo mercato, e purtroppo soltanto l'1% di questi è stato identificato e liberato.
Ecco, nel rapporto viene detto, nell'ultimo rapporto che avete diffuso su questo argomento, parlava del 42% dei bambini coinvolti a meno di 7 anni e il 77% ne ha meno di 9. Lei lo ha definito un mercato di bambini illegale ma di fatto libero. Perché libero?
Purtroppo è libero il mercato della pedopornografia perché chiunque, ciascuno di noi in questo momento, può estrarre dal proprio portafogli la propria carta di credito, una comunissima carta di credito, e acquistare impunemente in internet materiale pedopornografico. I siti sono sempre in aumento, in questo momento ne sono centinaia attivi nella rete internet, che vendono decine di migliaia di foto e di video, quindi purtroppo un mercato formalmente vietato ma di fatto libero.
Ecco, partiamo a parlare degli strumenti per combattere questo mercato. In un minuto poi facciamo una pausa. Qual è l'attività dell'associazione vostra?
Telefono Arcobaleno dal 1996 fa un monitoraggio intensivo della rete internet attraverso un'equipe di professionisti. Vi sono più sessioni giornaliere di monitoraggio, non ci fermiamo mai, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, abbiamo protocolli di intesa con le polizie dei 5 continenti, quindi la nostra prospettiva è una prospettiva globale, internazionale. Abbiamo diciamo un'attività che non soltanto è di tipo intensivo, ma ormai abbiamo una conoscenza, la definirei sociologica, del fenomeno. In questo Telefono Arcobaleno, diciamo, fa la differenza rispetto, diciamo, al lavoro delle singole autorità dei singoli paesi.
Quindi fate un'attività che il singolo cittadino non potrebbe fare. Colui che si imbatte in un sito che potrebbe essere sospetto e fa una segnalazione, non è una cosa equivalente a quello che fate voi, una cosa diversa?
Sostanzialmente è una cosa abbastanza simile, ma abbiamo noi dei canali diciamo, di segnalazione un po' più rapidi, avendo dei protocolli d'intesa, ma soprattutto la singola segnalazione rispetto, diciamo, alla prospettiva del nostro osservatorio viene collocata in un contesto più ampio e quindi la segnalazione è più completa e viene, diciamo, completata da una serie di altre notizie, spesso distribuite contemporaneamente a più autorità di diversi paesi e quindi da queste informazioni tutte insieme nascono delle operazioni di polizia.
Il cittadino che si imbatte in un sito sospetto, a chi si rivolge? A voi o alla polizia?
Il cittadino può scegliere di rivolgersi alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, all'autorità giudiziaria o a noi o ad altre meritorie associazioni che vi sono sul territorio.
Facciamo una pausa e poi vediamo cosa fanno queste, le autorità, quali strumenti hanno per perseguire questo reato.